Buonasera a tutti, cari radioascoltatori di RBN Liguria. Questa è per l'appunto Radio Bandiera Nera Liguria, il Cigno Nero. Oggi è martedì 29 aprile ed è da pochissimo trascorsa l'ora fatidica, ovvero sia le 23, ora come tutte le settimane della nostra diretta. O per meglio dire, trasmissione a volte, talvolta, quando ci gira bene, anche di approfondimento. Insomma, non mi va di aggiungere tantissima carne al fuoco, anche perché qui in studio mi deve ancora raggiungere il mio caro collega che è il DJ Drugo. E anche perché, insomma, essendoci molti ospiti e avendo raccolto, specie in questa ultima settimana, parecchio materiale da trasmettervi, mandiamo subito una piccola pausa musicale e ci riascoltiamo a breve. Siete su RBN Liguria, se non l'aveste ancora capito ve lo ripeto di nuovo, e soprattutto vi invito ad andare come ogni volta sulla nostra pagina Facebook, ovvero sia Radio Bandiera Nera Liguria RBN Il Cigno Nero. Se non l'aveste ancora fatto, metteteci un mi piace e soprattutto diteci se ci state ascoltando. Si sente bene? Mandateci un messaggio privato oppure scriveteci anche sulla bacheca. Rimanete qua online insieme a noi. Ciao!
Dimenticare, la mia rabbia era vergogna nel vedere un ragazzino che era già messo all'agonia per aver voluto dire. Io non so dimenticare un passato dignitoso per il quale pronore trascinato per i corridoi di scuola col cartello appeso al collo, con su scritta una parola che per noi voleva.
capisci.
Eccoci nuovamente qui on air su Radio Bandiera Nera Liguria insieme a un ospite telefonico d'eccezione, il signor Stelvio Murialdo. Ciao Stelvio.
Ciao a tutti voi.
Ascolta Stelvio, io voglio specificarlo fin dall'inizio, ti telefono così all'improvviso e vorrei domandarti se gentilmente volessi rilasciarci una testimonianza circa il tuo ricordo che hai di Giuseppina Gersi, quello che ti viene in mente senza nessun problema o remora.
Guarda, in questi giorni, proprio in questi giorni che in effetti ricordo sempre questa tragedia, questa sciagura che ci ha coinvolto tutti quanti. Proprio in questi giorni, su Savona, la nube nera non si è dissolta mai della povera bimba, perché la sua innocenza, provata anche dal fatto che sono emersi per esempio altri fattori, che non ha mai frequentato l'albergo Piemonte, dove è stata vista una persona che probabilmente è stata scambiata. Non c'è mai stato una riabilitazione di questa bambina.
Ecco, Stelvio, ti interrompo per dirti che è di questi giorni la notizia che ben due municipi, tu sai che a Roma, Roma città, ci sono le municipalità e addirittura due municipalità, quindi sono praticamente grosse come Savona, hanno votato un provvedimento a favore del ricordo di Giuseppina Gersi, te lo dico ora in diretta. Nella fattispecie una delle due l'ha accettato e hanno operato un minuto di silenzio in ricordo di Giuseppina, mentre l'altra invece ha respinto insomma la proposta. Però ecco, il ricordo diciamo che in parte riesce a procedere seppure a circa 500 km di distanza dalla nostra Savona. Vorresti anche a riguardo magari lasciarci un'impressione?
Beh, guarda, questo non lo sapevo, mi fa piacere. Volevo aggiungere questo, forse chi colpisce di più è proprio il fatto di questa giovane età, di questa ragazzina di 13 anni. Cosa, che male può aver fatto una ragazzina di 13 anni? Quali sono le persone che possono aver infierito così su una bambina? Sono interrogativi che non hanno risposta
e lasciano
l'amaro in bocca, lo sai Simone.
Io guarda Stelvio, ti conosco e adesso non voglio neanche calcare la mano e forzarti, perché io conoscendoti so che questa faccenda, come è normale che sia, ti procura anche un dolore, diciamolo chiaramente, e però è grazie a te che noi conosciamo la storia della Gersi. Ora, nel lasciarci, nel salutarti e nel ringraziarti a nome di tutta Radio Bandiera Nera, io vorrei chiederti, perché è importantissimo, se tu te la senti, altrimenti mi dici di no e va bene così, magari un minuto, ecco, quando tu ti trovasti davanti il corpo della Gersi, cosa accadde, come ci arrivasti lì a quel cimitero dove c'erano quei corpi lì?
Beh, c'è tutto un memoriale che avevo lasciato, in cui, riassumendo velocemente il fatto, mi sono trovato cercando un'altra persona, cioè ho seguito mio padre, anche se lui non se n'era accorto, e ci siamo trovati di fronte a questa fila di cadaveri di depositati davanti al muro del cimitero di Zenola. E la Gersi è un'altra persona, sicuramente una ragazza più adulta, e erano le prime verso il mare. E io piano piano mi sono avvicinato e mi ha impressionato il fatto che, tra l'altro, non sapevo il nome di questa ragazza, l'ho saputo dopo diversi anni ho saputo il nome, e era uno spettacolo, certamente. Eravamo abituati a vedere cadaveri, a calpestare cadaveri, gente uccisa, gente morta anche sotto i bombardamenti. Anche lì alla Stra era successo un fatto del genere, e però ti garantisco che mi era rimasto veramente era un fatto negativo da matti, proprio visto a quell'età, poi figurati.
E tu eri appunto
un po' condizionato tutto, anche se non me ne dispiace per niente.
E tu eri appunto praticamente un bambino, un ragazzino, e poi qualche anno dopo incontrasti, come scrivi sul tuo memoriale, anche i genitori, no?
La famiglia. Io ho visto i genitori ed è a quel punto lì che io ho potuto collegare i due fatti, il fatto con la data, e ho capito che era l'unica giovinetta di quel gruppo. Gli altri c'erano dei soldati, c'erano dei civili, tutta gente però di una certa età.
Va bene, allora io, Stelvio, ti ringrazio davvero di cuore per la tua testimonianza.
Sono io che ringrazio voi, ragazzi. Splendidi ragazzi.
Grazie,
sì, tutti voi.
Cari radioascoltatori, Stelvio E come promesso, rieccoci nuovamente sempre qua su Radio Bandiera Nera Liguria, e voglio leggervi questa breve lettera che mi ha lasciato Brevimanu Stelvio, che abbiamo sentito adesso al telefono. Me l'ha lasciata il 25 aprile presso il cimitero militare di Altare, e siccome non se la sentiva di leggervela, mi ha domandato appunto di farlo per lui. Allora, naturalmente la lettera è rivolta alla memoria di Giuseppina Gersi. Pinuccia cara, sono proprio questi i giorni in cui dolorosamente ritorna sempre vivo il tuo ricordo. Come puoi immaginare, tutti coloro che sono stati messi a morte perché nemici, e con loro naturalmente tanti innocenti che nulla avevano fatto di male, dopo la fine dell'ultima sciagurata guerra sono diventati oggetto di strumentalizzazione. Ops, scusami. Devo prima spiegarti cosa significhi la parola strumentalizzazione, che al tuo tempo ancora forse non esisteva. Allora, strumentalizzazione vuol dire manipolare gravi fatti di sangue, massacri di gente inerme, omicidi e prepotenze, violenze di ogni genere per mera propaganda di parte, ovvero politica. Nessuno è stato risparmiato da questa consuetudine, neppure tu. Però almeno per te, quelli che contano, quelli che scrivono, quelli che consigliano, coloro che credono di decidere, notate tutto scritto attaccato, hanno usato il buon gusto di creare intorno a te una cortina di silenzio. Qualcuno ha parlato di congiura del silenzio, ma non è precisamente così. Ascolta, Pinuccia, seguimi per un attimo. In punta di piedi stiamo entrando in una cattedrale deserta. Siamo avvolti da un silenzio irreale, arcano, sublime. È raccoglimento, è preghiera alta, eccelsa, è silente dialogo con l'Altissimo, è il dono più grande che si possa fare al tuo ricordo. A questo punto il resto, tutto il resto, è starnazzamento da pollaio. A volte è bello pensare che in una lontanissima Golconda, la città dei principi, oppure sopra un immaginifico Parnaso, più in alto dei profeti, più in alto degli eroi, in una sfera aliena all'odio e al rancore, tu, con il piccolo Aikido di Nagasaki, con Anna Frank e tanti piccoli, tutti vittime della vostra meravigliosa innocenza, possiate rivolgere alle nostre miserie un pensiero di benevola pietà. Ritorneremo naturalmente sul caso di Giuseppina Gersi e poi su tutto quello che concerne anche il ricordo e la battaglia anche per il ricordo che giustamente l'amico e il camerata Stelvio Murialdo giudica come uno starnazzamento, lui che insomma determinati fatti se li è proprio trovati purtroppo anche a un'età molto giovane davanti agli occhi, ma non per starnazzare quanto per testimoniare perché riteniamo che sia indegno questa mancanza di rispetto anche nei confronti di coloro i quali non ci sono più. Noi naturalmente, ritenendolo un obbligo anzitutto morale, continueremo questa battaglia e vi terremo qui da Savona e altrove informati. Ora è giunto il momento di terminare questo focus, chiamiamolo così, dedicato al 25 aprile. Pertanto adesso manderò in trasmissione due registrazioni che abbiamo effettuato appunto sempre il 25 aprile presso il Cimitero Monumentale di Altare. Se voleste cercarlo, cercate Cimitero delle Croci Bianche, così chiamato proprio per il colore delle croci bianche, e tutta la vicenda anche molto interessante del generale Amilcare Farina, che lo volle prima della fine della guerra. Nella fattispecie ascolterete adesso l'intervento di Osvaldo Magnaghi, anche quello di Stelvio Murialdo, sempre presso il cimitero, e una breve intervista all'amico e storico locale Emilio Scarone, del gruppo reducistico della Repubblica Sociale Italiana. E successivamente ci riascolteremo. Vorrei leggervi un breve articoletto dedicato a un'altra famiglia sterminata sempre da queste parti, da questi simpatici liberatori, dai partigiani, e dopodiché insomma andremo avanti magari con una seconda parte di puntata maggiormente rilassante. Non è certo il caso di scusarci, perché riteniamo che sia un obbligo da parte nostra quello di occuparci di certi fatti, e naturalmente lo facciamo in questo periodo anche per via di tutto il battage pubblicitario che certe personcine fanno non soltanto qui a Savona ma in tutto il nord Italia, forse in una maniera lievemente più pressante a livello locale, e poi naturalmente in tutto il resto del paese. Questa è sempre Radio Bandiera Nera Liguria, e quindi ci riascoltiamo dopo questi piccoli e brevi interventi registrati appunto presso il cimitero militare di Altare in provincia di Savona, il cimitero militare delle Croci Bianche. A dopo, ciao!
Sono Osvaldo Magnaghi, classe 1925, sergente del primo plotone della quarta compagnia del sesto reggimento Fanteria Marina di San Marco, Pasqua 1945. Si stanno avvicinando le tristissime giornate nelle quali l'esercito della Repubblica Sociale Italiana soccomberà sotto la strapotenza degli eserciti anglo-americani. Il generale Farina partecipa ad un rapporto di comandanti di unità del sud-ovest indetta per mettere a punto l'operazione Nebbia Artificiale, la ritirata dei reparti, ed il piano della distruzione dei punti sensibili, 70 dei quali nel settore sono nelle mani dei pionieri della nostra divisione. Il generale, terminato il rapporto, aveva fretta di ritornare ad Altare, perché il sacro suolo del cimitero delle Croci Bianche aveva accolto quella giornata per il riposo eterno 13 uomini di San Marco uccisi da mani fratricide. Nonostante le difficoltà e i pericoli di viaggiare in quel tempo sulle strade del nord Italia, il generale riuscì a giungere qui nel cimitero quando erano ancora presenti i reparti in armi che avevano reso gli onori con i loro ufficiali, e nel totale silenzio pronunciò queste nobili parole. Uomini di San Marco, figli della Vaterland stretta da ogni parte nella più dura lotta finale, siete caduti in tempo per conservare una grande speranza come la vostra fede e per non vivere la più dura Pasqua della nostra patria. Però non dite vendetta, non volete vendetta, dite onore, lealtà, coraggio, dignità. E per l'onore, la lealtà, il coraggio, la dignità, la vostra morte terrena è stata oggi stesso santificata, non vendicata, da un atto di giustizia alla San Marco da Papà Farina. E Pasqua di sangue per noi, per voi, per le vostre madri, e Pasqua di pace per altrettante madri. Mentre la grande battaglia finale si avvicina, voi avete raggiunto le croci bianche che, accomunate dalla luce di Dio, mai hanno chiesto vendetta. I responsabili delle vostre morti non si sono fatti vivi se non cercando altri morti. Il vostro nome oggi, San Marco, ha restituito ognuno alle proprie madri i 13 fermati di Carcere che, secondo la dura legge di guerra mai da voi invocata, avrebbe dovuto placare con il loro sangue il vostro. Ai vostri compagni che hanno protestato chiedendo esemplare castigo ai paesi vicini che non hanno la responsabilità di questi attentati preparati da gente venduta a volontà straniera, a tutti sarà data lettura e notizia di quella lettera che voi avete ispirata e che dovrebbe essere viatico di onore per tutta la vita per quei ragazzi che con essa sono rinati una seconda volta. È Pasqua. Ore difficili ci attendono, per questo noi ci prepariamo ai più grandi sacrifici come quelli che sono stati studiati e discussi stamani dai vostri comandanti. Noi che siamo pronti a dare carne e vita per salvare il patrimonio e le cose tutte d'Italia, noi che diamo pace a chi lascia che attorno a noi si dia morte. Per l'Italia, per la Vaterland, riposati in pace. La lettera alle 13 madri dei ragazzi resi ai loro affetti era così redatta. Alla madre del fermato. Ricordo, hanno avvelenato, tradito, ucciso degli uomini di San Marco per tuo volto. Non una volta, ma molte volte. E tu chiedi la libertà per il tuo figlio ostaggio. E l'hai libero, te lo ridono. Hai detto, è Pasqua. E allora pensa che con questa lettera ne parte un'altra che tu hai visto e porta questa Pasqua ad altre madri. Suo figlio è stato colpito a tradimento. Mamma, che riporti tuo figlio vivo nella tua terra, noi diciamo Italia, Italia, Italia. E tu sei venuta con altre 12 mamme da me, ma sono 13 i miei caduti che hai visto e tu riporti tuo figlio lieta. Ma noi diciamo Italia, Italia, Italia. E tu e le altre mamme che sono con te e con te liete, cosa dite alle madri dei miei San Marco? Morte, morte, morte. Il generale comandante della divisione, Amilcare Farina.
Questo cimitero per 364 giorni all'anno è una cattedrale silenziosa, una cattedrale gremita di anime e un silenzio sublime, un silenzio arcano che invita al dialogo con l'Altissimo. È bello pensare che in una sfera lontana una sfera aliena all'odio e al rancore sia ancora questi, lo spirito di questi ragazzi. Di loro, a uno di loro, un illuso, forse un poeta, disse: solo il sacrificio del sangue è grande, solo il sacrificio del sangue dà porpora alla gloria, il resto, tutto il resto è effimera materia. Grazie.
Qui in linea siamo insieme ad un ospite d'eccezione, ovvero sia lo storico locale Emilio Scarrone. Ciao Emilio. Allora, passiamo subito a bomba sui temi caldi. Anzitutto vorrei chiederti quali sono i tuoi libri, di cosa ti sei occupato, quali sono le case editrici con cui hai per l'appunto fatto uscire queste tue ricerche.
Io mi sono dedicato ormai da oltre 20 anni alla ricerca dei caduti della Repubblica Sociale. Ho cominciato con un libro sui caduti in provincia di Savona e poi ho fatto in un secondo tempo quello sui caduti di Cuneo, poi ho fatto Asti e adesso sto finendo la provincia di Alessandria. E queste ricerche sono molto difficoltose perché innanzitutto, a differenza degli scrittori odierni che scopiazzano sia da libri già stampati tanti anni fa e che oppure da internet o altro, ricerche non ne fanno, scopiazzano a destra ma anche riportando sempre dei madornali errori che non essendo stati controllati non
ricordo. Mentre te, Emilio, perdonami se ti interrompo, so che sei stato anni e anni e anni ad esempio all'archivio di Stato.
Allora, le ricerche cosa comportano? Comportano tempo parecchio e denaro, perché a un certo punto bisogna andare a girare gli archivi, le biblioteche, i comuni, tutti i comuni, i cimiteri o altro, e naturalmente ci vuole molto tempo e anche parecchi denari, visto? E noi purtroppo di fondi non ne abbiamo, aiuti non ne abbiamo da nessuno, per cui diciamo che un sacrificio personale sia di tempo e cose che si trascura naturalmente la famiglia o altro, e sia anche finanziario, perché i nostri libri poi vengono stampati in copie, in numero di copie esigue sul migliaio, e ci vuole tutta di trovare un editore che ce li pubblica.
Ecco, circa gli editori, con quale casa editrice hai avuto?
Io gli editori ho fatto tutti i libri con la Novantico di Pinerolo, che oltretutto, oltre che essere il mio editore, è anche un amico, il quale anche lui appassionato di questo argomento li pubblica non badando al tornaconto, perché poi portati nelle librerie non si ha mai l'onore della vetrina, ma vengono messi sotto il banco, e se uno non va proprio a chiederli specificatamente non
e di base non tutte le librerie, diciamolo,
e naturalmente buona parte anche delle librerie, che sono al 90% di sinistra, non li prendono nemmeno macchina per venderli.
Due ultime domande in volata, ringraziandoti per la tua gentile disponibilità. Allora, quanti anni, più o meno un calcolo così, da quanti anni ti sei occupato di questi fatti? Quanti anni ci sono voluti per fare questi libri?
Io sono 20 anni che mi dedico a queste ricerche, e del guaio è che purtroppo queste ricerche non sono mai finite, perché ad esempio io 10 anni fa ho pubblicato il libro sulla provincia di Savona e dopo 10 anni ho trovato altri 200 nomi che erano sconosciuti di persone, perché ultimamente sono stati aperti, diciamo, parecchi fondi sia dalla questura sia dalla prefettura, che prima non erano disponibili, per cui oggi abbiamo, come dico, facendo ricerca, delle fonti veramente molto più aggiornate, per cui ad esempio anche come i libri di Pisanò o altro, che all'epoca erano non plus ultra, perché era la prima volta che venivano pubblicate queste notizie o altro, però oggi come oggi che vengono anche ristampati, però a un certo punto hanno il peso degli anni che sono stati fatti in un'epoca che non c'erano le fonti che oggi si hanno, per cui sono venuto tanti di questi libri, allora male si accennava un fatto vagamente o altro. Oggi in pratica siamo in grado di questo fatto di sviscerarlo con più precisione, per cui una notizia vaga o imprecisa oggi siamo in grado di poterla, però come ripeto, purtroppo persone che si dedicano alle ricerche seriamente ce ne sono ben poche, perché tutti scoppiazzano a destra e a manca.
Ecco, io peraltro, e qua, chiudendo, mi sento veramente nel mio piccolo di consigliare la ricerca e la lettura dei tuoi libri, quindi cercate Emilio Scarrone per i tipi delle Nuove Antiche Editore, perché tu hai una particolarità anche, potremmo dire, metodologica, ovvero sì, a differenza dei tanti che fanno, potremmo dire, narrativa, cioè si mettono lì a spiegare i fatti, per lo più i tuoi, sembra brutto a dirsi, ma è la verità, nel senso, fai proprio degli elenchi, però mettendo non le cose a caso, adesso se vuoi lo spiegherai te, e corredi peraltro con parecchie informazioni, notizie, anche fotografie.
No, io quanto pubblico è frutto di ricerche e di documenti che anche tante volte, quando posso, altro, li pubblico sui libri, perché io i libri sarò fissato o altro, però un libro se non è corredato da fotografie dei personaggi e da documenti non mi piace.
Però capisci bene, Emilio, che purtroppo vivendo in un'epoca dove la storiografia è diventata letteratura, io credo che tu sia davvero uno dei pochi in Italia a fare questo, ed è estremamente meritorio e va segnalato questo fatto, quindi io ti ringrazio perché tu ti sei occupato di questi fatti a livello locale e non solo, ma con una metodologia che farebbe davvero invidia a tanti presunti storici, scientifici, che poi in realtà da una parte e dall'altra si mettono lì a dire le proprie idee. Ci sta, può essere una cosa magari per un giornalista in un articolo, ma lo storico ha o non ha il dovere primario di far conoscere la storia? E questo è il discorso.
No, la storia si scrive con i documenti di una parte e dell'altra, perché al giorno d'oggi abbiamo buona parte dei documenti sia di una parte che dell'altra, per cui giunto esaminando i vari documenti di fascisti e antifascisti, a un certo punto si hanno dei riscontri, si riesce a più o meno ad avere un'idea di determinati fatti o altro, prendendo sempre anche i documenti un pochettino con attenzione, perché sia i partigiani che sia i fascisti, a un certo punto, quando facevano i rapporti o altro, tentavano, cioè si impostavano la relazione o altro in modo da, quando andava bene un'azione, di esaltarla o altro, per cui se avevano ammazzato o catturato una persona dicevano che ne avevano 10 o viceversa. E poi se invece andava male si giustificava il fatto dicendo che gli avversari erano 10 volte più del
corpo. Guarda, poi scusa, poi non ti interrompo, non ti disturbo più, ma c'è un fatto, ti ricordi quello di Vado Ligure dove ci fu quella schermaglia, no, tra fascisti e partigiani? Com'era andata quella?
Ho trovato le due relazioni scritte dal distaccamento partigiano e dal distaccamento della Brigata Nera a Vado Ligure, no? Dello stesso episodio, per cui questo episodio sono stati in grado di ricostruire i due, per i nomi dei due partigiani e il nome delle due Brigate Nere, i quali si sono casualmente incontrati all'angolo di un vicolo, si sono visti di fronte, così si sono tirati una raffica ciascuno uno e l'altro senza esito, e poi la reazione finale di tutte e due cosa ho fatto? Che se la sono date a gambe levate tutte e due le parti, cioè, per cui i documenti sono interessanti perché anche permettono di ricostruire la storia e personalizzarla anche proprio sapendo l'azione, chi ha partecipato o altro. Ecco, questa è la bellezza di queste ricerche, perché poi tutta questa serie di singoli fatti permettono di capire, e locali permettono di capire poi il coso nazionale, perché uno studiando sul libro di storia un fatto nazionale è l'essenza, però a un certo punto le cose si riescono a capire meglio analizzando tutte le situazioni locali, che aiutano a capire l'atmosfera, l'amore, l'odio che c'era.
E allora cercate assolutamente i libri di Emilio Scarone, della Nuovo Antico Editrice. Ultimissima domanda e ci salutiamo: stai lavorando a qualcosa in questo periodo?
Ma sto preparando e finendo il libro sui caduti di Alessandria.
Benissimo, cioè, più o meno sai quando riuscirai a terminare la ricerca?
Le ricerche sono finite, stiamo componendo, perché io ho 73 anni e allora col computer non è che sia molto amico del computer.
Me lo ricordo, ma poi alla fine sei diventato pratico, mi ricordo anche questo, e fai bene a specificarlo perché gli amici in radio non ti vedono, ma se non dici che hai 73 anni uno non lo sa. Grazie ancora per la tua gentile disponibilità e ci ascoltiamo, speriamo di riaverti ospite qua su Radio Bandiera Nera. Emilio Scarone, ciao.
Ciao, grazie.
E come promesso ritorniamo qui online, sempre su Radio Bandiera Nera, per questo approfondimento che abbiamo deciso di dedicare, nella fattispecie in questo periodo che potremmo dire, essendo il mese di aprile, è caldo, per trattare di certe faccende, di certi fatti storici, visto anche l'interesse, guarda caso, pressante da parte di talune associazioni, chiamiamole così, reducistiche, e che si proclamano peraltro ente morale nel nostro paese. Nella fattispecie voglio leggervi semplicemente un articolo che è intitolato La strage della famiglia Biamonti, e che interessa per l'appunto questa vecchia famiglia savonese che purtroppo nel periodo cosiddetto post-insurrezionale non ebbe, insomma, un bel destino, ecco. Si trovò purtroppo protagonista di una delle solite questioni scabrose che riguardano quei periodi. Io ripeto, ve lo leggo semplicemente, e peraltro nell'articolo si cita anche Roberto Nicolic, che abbiamo avuto qui ospite telefonico su Radio Bandiera Nera, ed è un saggista che si è occupato, sulla scorta di alcuni studi condotti e in prima persona da lui e invece da storici veri e propri anche qui nella provincia di Savona, e che è in contatto con la nostra redazione, e che pertanto, qualora aveste ulteriori domande o voglia di approfondire talune faccende, insomma, è a disposizione e potete contattarlo anche tramite noi sulla nostra pagina Facebook, sulla quale, come sempre vi ricordo, se non ci avete ancora messo il mi piace, fatelo subito, ed è Radio Bandiera Nera Liguria RBN Il Cigno Nero. Ma leggiamo questo articolo che è comparso qualche anno fa, presumo due o tre anni fa, su Rinascita, il quotidiano di sinistra nazionale. La strage della famiglia Biamonti. Una delle più note cronache di eccidio politico del periodo post-insurrezionale riguarda la famiglia dei Marchesi Biamonti. Proprietari di Villa Naselli, nel quartiere savonese di Legino, concedono l'uso di alcuni locali al pian terreno ad Andreina Ghione, la cui casa è resa inagibile per via di un bombardamento. Questa, vedova del partigiano Giovanni Rossetti e con a carico la figlioletta, dopo un breve periodo inizia a reclamare le camere ai piani superiori. Al diniego del capofamiglia seguono alcune minacce del nuovo compagno della signora, il partigiano Tony, che abita di fronte alla villa in via Natarella 4. Precedentemente i Marchesi erano già stati interrogati circa eventuali legami con le forze nazifasciste per via del figlioletto Carlo, partito come volontario nella 10ª flottiglia MAS e non ancora tornato. Non sussistendo alcuna prova a loro carico, erano comunque stati rilasciati con tanto di firma dal commissario politico Valentino Moresco della brigata partigiana San Bolino. Domingo Biamonti decide dunque di rivolgersi alle massime autorità partigiane, sicure delle proprie ragioni. La risposta non tarda. Alle ore 23 del 14 maggio 1945, quindi, cari radioascoltatori, la guerra è già finita, insomma, sembra tutto passato. Quindi, ripeto, alle 23 del 14 maggio 1945, il Tony si presenta davanti alla villa con altri uomini armati. Domingo, Angela Maria Biamonti e la 35enne Maria Maddalena Nervo, domestica della casa, sono arrestati senza alcun capo d'accusa e incarcerati nel campo di concentramento di Legino. Qui faccio un breve stop. Dovete sapere che a Legino, questo quartiere di Savona, in direzione, per intenderci, Spotorno, c'era e c'è tuttora una scuola, la scuola media Guido Bono, le succursali delle Guido Bono. Ecco, quello stabile fu utilizzato subito nel periodo post-insurrezionale, quindi quello successivo del 25 aprile, ma anche in parte, insomma, proprio da quei giorni lì, diciamo, fu utilizzato dalle formazioni partigiane come campo di concentramento. Similmente, ad esempio, alla zona vicina alla chiesa di Segno, un'altra frazione, questa vicino a Vado Ligure, anzi, per essere pesati, sopra Vado Ligure. Ma andiamo avanti. Questi allora vengono presi senza alcun capo d'accusa e incarcerati all'interno di questo campo di concentramento a Legino. A nulla servono le pressioni esercitate dagli amici della famiglia. Insomma, tutti arrivano lì e dicono: ma questi non sono fascisti, non c'entrano niente col regime, no? Oltre ai fratelli dei coniugi, intervengono Luigi Rolandi, ovvero sia il fidanzato di Angela, già reduce del fronte russo come ufficiale universitario degli Alpini, e suo fratello Bernardo, partigiano, detto Dino, quindi un partigiano, e addirittura il parroco Don Frumento, curato della cattedrale locale, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana, di cui peraltro Domingo è ufficiale, e la figlia infermiera volontaria, viene portato ai prigionieri un cambio di biancheria e alcune medicine. Quindi questi, insomma, non sono fascisti, il fratello è partigiano, questo Domingo, il capofamiglia, era ufficiale della Croce Rossa locale, insomma, una famiglia per bene, che era sì possidente, ma voglio dire, non si era mai schierata neanche col regime e faceva peraltro del volontariato. Cosa succede? Il commissario politico Valentino Dante, dopo aver interrogato la famiglia, definisce immediatamente arbitrario sia l'arresto che la detenzione e quindi ordina un rilascio, che però non avviene, ascoltate bene. Il secondo giorno la famigliola è trasferita al vicino campo partigiano di Segno, quello che vi citavo prima. Segno è una frazione di Vado Ligure. Seviziati dagli uomini del giovane comandante Erminio Celestino, detto Ruvia, già a capo del distaccamento Grillo della brigata Corradini, non hanno alcuna via di scampo. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio vengono prelevati dal partigiano Bisio Dalmazio ed è il loro ultimo viaggio. Davanti le mura del cimitero di Savona, come tanti altri poveretti innocenti, in località Zinola vengono fucilati. Ma per evitare problemi i partigiani nascondono tutti i corpi in una sola fossa. E nella fattispecie si tratta della buca 12, campo A, fila 14, dove, stiamo parlando del cimitero appunto di Savona, davanti al quale li hanno fucilati, dove pochi giorni dopo compare, pensate, una lapide, peraltro con false generalità, ovvero sia Toso Luigi, anni 84. Questo naturalmente per celare tutto questo misfatto, che poi salterà fuori grazie al fidanzato, già citato, di questa ragazza trucidata inutilmente, il quale riuscirà a far riaprire questa fossa comune spacciata per semplice tomba di questo inesistente Toso Luigi di anni 84 e farà rinvenire i corpi. Ma ci siamo occupati, visto che questi fatti sono stati oggetto già nel 2010 di un, chiamiamolo, libro inchiesta, peraltro miracolosamente o stranamente patrocinato dalla provincia di Savona e che ha trovato pubblicazione per i tipi dell'editrice, una piccola casa editrice di Cairo Montenotte, sempre in provincia di Savona. E se ne è occupato il professor Nicolic, nostro amico per l'appunto, e a questa intervista lui ha risposto: faccio queste ricerche per diletto. Il mio campo A, fossa 14/12, ha avuto un discreto successo e sto già pensando ad una ristampa. E poi qua, vabbè, c'è una piccola descrizione che peraltro è vera, e cioè Nicolic, 65 anni sulla carta d'identità e una quarantina all'apparenza, è un tipo che non la manda per le lunghe, taglia corto. Non ho velleità, non mi proclamo storico perché non produco nulla di accademico, ho solo voglia di far conoscere quello che successe. In questi giorni lavoro ad un altro scritto che probabilmente uscirà in estate. Tratta di 32 episodi, avvenuti nello stesso periodo in Liguria. Infatti si riferisce qui nell'intervista al libro, che peraltro sempre vi consigliamo, circa i fatti della Corriera della Morte, e di cui già vi abbiamo parlato, ovvero sia l'eccidio di Cadibona. Ora, poi prosegue. Per scrivere questa ricerca sono entrato in contatto con Luigi Rolandi, persona simpaticissima ma con una spina nel cuore. Lui non ha mai dimenticato. Tra le prime cose mi ha mostrato le lettere d'amore di Angela Maria. Lo sa che tutt'oggi, ad ogni primo giovedì del mese, fa celebrare presso la chiesa dei Salesiani di Savona una messa in suffragio ai diamanti? Altri elementi, aggiunge, li ho reperiti presso l'archivio di Stato e il Tribunale di Savona. Quindi, cari radioascoltatori, sono reperibili per tutti, chiunque volesse consultarli. Sull'esatta ubicazione di Villa Naselli svela: non esiste più. Nel dopoguerra Rolandi la acquistò e la fece abbattere. Non sopportava l'idea di passarci ogni giorno davanti. Al suo posto fece costruire una palazzina da adibire a civile abitazione. Ad oggi c'è un elettrauto. Come altra fonte, l'autore si è avvalso di un ex partigiano su cui comunque mantiene il riserbo. Ha confermato quello che già sapevo sui fatti. L'unica dissonanza è sulle conclusioni. Per lui le persone che liquidarono la famiglia Biamonti altro non erano che un gruppuscolo di assassini che si nascondeva dietro l'egida della Resistenza. Eppure sono in possesso di un documento ANPI dove i Rossi ed altri vengono dipinti come eroi della liberazione. E allora Nicolic prende in mano una serie di carte, inforca gli occhiali e dice: quelli che li hanno difesi erano tutti avvocati nominati e pagati da chi intendeva coprirli. All'epoca gli imputati erano poco più che ragazzini, non si sarebbero potuti permettere infatti una difesa decente. E la giustizia, ci domandiamo noi? A differenza di altri casi, sui Biamonti si fece molto, era una famiglia benvoluta e importante. impossibile evitare una reazione dell'opinione pubblica locale. Tuttavia, di tre, solo Rossi fu condannato in via definitiva, perché ufficiale della brigata, quindi capite bene che non si trattava di un gruppuscolo di assassini che viaggiava sotto l'egida dei partigiani. Avrebbe dovuto scontare, pensate, 26 anni, si fece 56 giorni di galera. Nicolic accenna una smorfia. Pensi che dopo la scarcerazione il Rossi andò a fare il camallo al porto di Savona, dove lavorava anche in Rolandi come spedizioniere. L'anziano mi ha confidato che acquistò una pistola e per un certo periodo meditò vendetta. In lui vinse comunque il perdono. Fa parte del nostro retaggio culturale di uomini, stessa cosa non può di certo dirsi per le bestie. Circa possibili vendette, Nicolic stesso potrebbe esserne oggetto. Un mese fa è capitato una busta contenente la copertina stracciata del suo libro ed un proiettile. E dichiara: la Digos da pochi giorni mi ha notificato che il proiettile è stato inviato alla scientifica di Roma per rilievi dattiloscopici. Si tratta di un calibro 9 del 1943. Ci chiediamo noi, strana coincidenza? E risponde: ad essere sincero non credo che siano elementi dell'ultrasinistra, do alla questione il peso che merita e vado avanti per la mia strada. Alla richiesta di ulteriori lumi sul caso Biamonti conclude con: il 21 maggio 1945, a tre giorni dall'eccidio, un documento partigiano attesta un caso di macabra burocrazia. Rino Caramassi, commissario di polizia partigiana, emette un ordine di scarcerazione per gli ormai quattro defunti. L'ambulanza della Croce Rossa inviata a segno per riportare a casa i malcapitati torna vuota. Viene semplicemente comunicato che sono stati tradotti verso un'altra destinazione ignota. Dalle carte risulta che ai fatti si interessò anche il comando alleato di Stanza Savona. Infatti il capitano Gicch interroga il Toni mercoledì 23 maggio e questi afferma di non sapere assolutamente nulla di tutto lo svolgersi del caso Biamonti. Il giorno successivo viene detto al fratello di Luigi Rolandi che i detenuti sono stati prelevati da un gruppo di 5 sconosciuti con fazzoletti azzurri. È evidente l'intenzione di scaricare le responsabilità. Il campo di segno è infatti situato in una zona dove manca qualsiasi attività da parte di elementi badogliani. E come scriverà in seguito Luigi Rolandi, in una relazione consegnata all'autorità, il campo era inoltre fortemente presidiato da partigiani muniti di armi automatiche leggere e pesanti. Sempre Rolandi riporta che Don Frumento, insieme ad un altro prete, interrogano i necrofori del cimitero. Dopo molte reticenze, avevano finito per ammettere che la notte tra il 19 e il 20 un gruppo di armati si era presentato per seppellire 4 cadaveri e aggiungevano che erano stati minacciati di morte nel caso avessero parlato. Le salme, dopo il ritrovamento del 1949, sono state traslate nella tomba di famiglia presso il cimitero di Cogoleto. Si evince dagli atti processuali che gli arredi della villa e i gioielli della famiglia sono divisi tra i diversi complici. Quello della famiglia Biamonti è certamente un caso significativo per il clima di instabilità vissuto nell'immediato dopoguerra, ma fornisce alcuni spunti per considerazioni che riguardano il giorno d'oggi. Come per molti altri fatti simili, l'enciclopedia libera Wikipedia ha da poco deciso la cancellazione della voce in questione. La vicenda, si legge online, anche se documentata e per quanto triste, non riveste particolare rilevanza di rispetto a tutti gli altri casi. Secondo le sentinelle della memoria a senso unico, rientra fra innumerevoli episodi analoghi. Grazie. Casualmente lo stesso non avviene per i fatti presenti nella consueta memorialistica partigiana, dove del resto per qualsiasi fatto o accadimento si può leggere anche su Wikipedia liberamente una pagina. Fatto simile, aggiungo io, è avvenuto per Giuseppina Gersi, sempre su Wikipedia, e vi parlerò in altro momento di questa triste e schifosa per certi aspetti anche guerra per ottenere il rispetto di questi morti già di per sé massacrati in un modo atroce, quantomeno nel campo della memoria. Rimanete online e continuiamo la nostra puntata. Ciao.
Radio Bandiera Nera Liguria, il Cigno Nero, tutti i martedì sera alle ore 23. Ascoltaci, oppure ti ascolteremo noi.
E rieccoci qua, cambiamo decisamente pagina e iniziamo, come avevo promesso in apertura, una seconda parte di questa puntata. Prima vi mandiamo un piccolo stacco musicale in modo tale da fare appunto un po' di stacco, scusate la ridondanza, la ripetizione, ma del resto si avvicina la mezzanotte, per sorpassarla anche in modo degno e musicale. Nel frattempo vedo che qua in redazione sta arrivando a sedersi il DJ Drugo, ovvero sia il mio collega, e a parte ciò avremo a breve anche un ospite molto importante, che oramai è ospite direi quasi fisso della nostra trasmissione. Potremmo quasi quasi proporgli anche di aprire una rubrica proprio qua su RBN Liguria. Ma come sempre e giustamente non intendo dirvi di più, anche perché del resto è questione di pochissimi secondi dopo questa breve, brevissima pausa musicale. Erano i The Who e la canzone è riferita anche al nostro ospite che vi sto preannunciando senza dirvi chi sia. Si intitola la canzone famosissima My Generation, perché sostanzialmente questo ospite che sta per arrivare qua in diretta telefonica è davvero della nostra generazione, anche se non anagraficamente lo è per certi versi spiritualmente. Signore e signori, camerati e cameratesse soprattutto, rimanete qua online su Radio Bandiera Nera, su RBN Il Cigno Nero, Radio Bandiera Nera Liguria. E naturalmente scriveteci, continuate a commentare sulla nostra pagina, non soltanto in privato, quella su Facebook, quindi Radio Bandiera Nera Liguria, Il Cigno Nero, ma scrivete anche liberamente sulla bacheca, non temiate di esporvi anche qua in Liguria, perché naturalmente è giusto farlo. E per quanto concerne tutti quelli che ci hanno scritto in questa oretta, risponderemo appena possibile, contatteremo anche naturalmente lo storico Emilio Scarrone e tutte le persone che avete domandato, appunto per le quali avete chiesto ulteriori approfondimenti, e vi promettiamo che naturalmente questa non sarà, sapete che non è né la prima puntata nella quale ci occupiamo di certe dolorose, ma giustamente lo facciamo, questioni, e non sarà, dicevo per l'appunto, neanche l'ultima puntata. Dopo l'intervento telefonico dell'ospite X vi trasmetteremo invece il post conferenza di sabato 26 aprile, perché lo ricordo brevemente, il 25 siamo stati per l'appunto su al cimitero militare di Altare, dopodiché il 26 sabato siamo saliti invece a Cuneo per una bella conferenza organizzata dai camerati di Casa Pound Cuneo, ossia da Fabio Corbeddu e dal camerata Nizzardo Pierre Antoine Plaquevan, su quelle che sono un po' le prospettive in Francia ultimamente, visto anche l'andazzo, potremmo così dire, politico. E siccome noi siamo un po' l'emittente notturna, voi lo sapete, soprattutto quella dei cazzari, ci siamo permessi di fare alcune domande naturalmente lucide e che, come dire, concludono così l'intervento del buon Pierre Antoine. Vabbè, basta con le anticipazioni, andiamo avanti, rimanete qua, ora ascoltatevi The Who, My Generation, a presto sempre qua insieme a DJ Drugo, che ora si sta, vedo. Ciao!
Take my generation, baby. don't you all fade away. Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Eccoci nuovamente on air qua su Radio Bandiera Nera Liguria insieme al DJ Drugo e al nostro ospite oramai quasi fisso d'eccezione, ovvero sia il professore Mario Michele Merlino. Salve professore!
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io cedo ben volentieri la parola al Drugo, che è l'altro DJ, perché appunto ha questa voglia di intervistarti, e allora ecco, ora che c'è la possibilità, prego Drugo.
Ma allora abbiamo questo grandissimo ospite per noi e niente, avevamo discusso prima di un argomento, si stava discutendo su cosa parlare, però io lo vorrei cambiare in corso d'opera se è possibile, perché io personalmente avevo della volontà di chiarimento o perlomeno di poter sapere qualcosa riferito ai fatti di Valle Giulia, se è possibile, se la cosa non è scabrosa. Ne possiamo parlare?
Per cui accompagnato per tutta la vita, continueranno in quel campo, insomma.
Faccio un attimo un piccolo excursus, nel senso che siamo veramente la trasmissione peggio organizzata in tutta Italia, cioè volevamo partire con un argomento ma subito l'abbiamo
cambiato.
È fantastico,
va benissimo, sai che la rivista Quindi era una rivista di analisi marxista su cui ci scriveva anche Tony Negri, se non ricordo male, dopo Valle Giulia pubblicò un poster col titolo un po' enfatico, La battaglia di Valle Giulia, che tu non avrei visto il poster, ma le fotografie sicuramente sì, dove si vede un gruppo di studenti alla base di una piccola scalinata e alle spalle il primo reparto celere che si appresta a caricare. Quel poster che divenne insieme alla fotografia di Che Guevara una specie di icona doverosa nella casa del contestatore Doc, a un certo punto la rivista Quindi avrebbe voluto ritirarlo, e pensava di ritirarlo perché si scoprì nella prima fila, quasi tutti quelli della prima fila, delle prime file erano camerati. Quindi questa fotografia passata come il momento epico o di inizio input di un 68 della contestazione che era capace anche di usare i bastoni e i sanpietrini, vedeva però di fatto i camerati che reggevano l'urto della celere mentre molti dei compagni scappavano, vedi il caso di Giuliano Ferrara che fu ripreso proprio in atteggiamento del genere. E solo nel quarantennale del 68, in parte per nel libro di Nicola Rau e in parte per una intervista che io rilasciai a un giornalista del giornale, Gianni Pennacchi, fratello del famoso Antonio Pennacchi, lo scrittore Gianni Pennacchi, era un anarchico all'epoca del 68 che era con noi a Valle Giulia, e io lo ricordo mentre correva con questa grande sciarpa bianca macchiata di sangue. Ebbene lì io feci i nomi e indicai i nomi di molti di quei camerati che erano presenti quella mattina. Se vuoi io posso proseguire a ruota libera parlando come perché iniziò voi, perché Valle Giulia vide la nostra presenza e perché questa presenza non era una presenza occultata o che dico io, ma nasceva da precisi accordi avvenuti la sera precedente.
Sì, sì.
E questo può essere una curiosità o che so io che può interessare. Io credo che si potrebbe fare una serie di riflessioni, mi viene a mente il bel romanzo di Grilla Rochelle, Gil, dove racconta gli avvenimenti del febbraio del 34 e Grilla Rochelle parla dei giovani patrioti e dei giovani comunisti come due ondate che, se si fossero uniti, avessero trovato la forza di unirsi, forse avrebbero cambiato la storia della Francia. Io non posso ovviamente dire se la nostra presenza Valle Giulia e gli avvenimenti successivi potevano cambiare il corso di quegli anni terribili, esaltanti se vuoi, ma anche terribili, feroci, che furono poi il periodo delle stragi e degli anni di piombo. Di fatto la sera precedente, il 3 marzo del 68, alcuni dei nostri responsabili si incontrarono con i piccoli grandi leader del movimento studentesco, i nostri coetanei avverti, ma avverti per modo di dire, perché noi avevamo...
Professore, credo, all'incontro specifichiamo, non era presente ad esempio Adriano Romualdi, presumo io, dico...
Assolutamente no, Adriano Romualdi mi pare di averlo raccontato nella intervista che mi avete fatto sullo specifico.
Sì.
Adriano Romualdi era legittimamente, dal suo punto di vista, manco fedele alla mia partecipazione a Valle Giulia, ma insomma Adriano legittimamente temeva che saremmo stati in qualche modo assorbiti da questo magma informe, come lui lo considerava, la contestazione. Lui poi aveva o la contestazione, perché la riteneva espressione della borghesia, frutto della borghesia, la definisce i figli del nuovo marcio della borghesia, e che quindi non poteva essere un prodotto rivoluzionario. D'altra parte ricorderai, o comunque avrai saputo, che Pier Paolo Pasolini, nell'immediatezza successiva alla lettura, scrive una poesia rivolta al Partito Comunista, in cui si schiera dalla parte dei poliziotti come espressione del proletariato contro la libertà urbana, contro i contestatori che sono figli della borghesia e danno la faccia cattiva come tutti i borghesi. Si può discutere su questo, no? Ma io penso che le rivoluzioni spesso nascono dai cedimenti, dalla piccola borghesia che ha degli strumenti culturali che gli consentono, che le consentono di potersi spingere oltre.
E lo dimostra anche la rivoluzione francese, certo. Ma partendo appunto con l'epoca, no, delle rivoluzioni contemporanee, si potrebbe stilare anche tutta una serie di raffronti nella modernità di questo fenomeno della borghesia che si ribella anzitutto all'aristocrazia e poi andando avanti anche a se stessa, ma su basi appunto ideologiche, ideali. Però ecco, professore, già che sei qua, sempre che tu voglia, potresti ancora parlarci un attimino del fatto invece del tuo libro, I confini del nero, che stai presentando in questo periodo?
Sì, io sto presentando in contemporanea due libri, questo di racconti, Ai confini del nero, e un romanzo, La guerra finita, che ho scritto con un altro collega di storia e filosofia, che lui è andato in pensione, quindi lavoro su più piani, perché soffrendo di insonnia la notte non ho altro da fare che scrivere, e poi la qualità non spetta a me dirlo. Ai confini del nero è una raccolta di racconti, un proseguo di un precedente libro di racconti dal titolo Atmosfere in nero. Sono 5 racconti e più un intermezzo, se vogliamo, in cui descrivo le sensazioni, le emozioni e ciò che ti passa nella mente quando entri in un carcere e ci rimani o corri il rischio di rimanerci per sempre, come era il mio caso. Racconti che nascono da episodi veri, raccolti, secondo me significativi, che sono quella micro storia che però dà senso alla grande storia e che più facilmente vanno perduti, e perdendo questo si perde un po' il sapore della carne, il sapore vivo degli uomini che con le loro contraddizioni, il loro eroismo, le scelte fatte o subite sono poi coloro che immagino la storia. Faccio un esempio pratico: nel primo racconto io conobbi tanti anni fa un professore universitario andato in pensione dell'Aquila, comunista, il quale mi raccontò questo episodio, a cui io poi ho tratto un racconto, ovviamente rielaborandolo a mio piacimento. Lui era nella divisione Ariete, che fu annientata durante la battaglia di El Alamein, e poco prima di essere fatto prigioniero soccorse un autoblindo dell'Africa Corps che era saltato su una mina, e un sottufficiale, un maresciallo, adesso non ricordo bene, che stava morendo, gli volle donare il Così parlò Zarathustra che teneva nello zaino, che è un racconto di Drieu La Rochelle, la commedia di Charleroi, che in qualche maniera aveva anticipato un'immagine simile. Lui prende questo libro, di cui non capisce niente perché non sa il tedesco, di cui non gliene frega niente.
E perché è comunista anche, è anche perché in potenza è già comunista. No, scherzo, va bene.
Forse probabilmente no, non so, perché poi sai, queste etichette che magari citiamo spesso sono così complesse se stesse che è difficile poi delucidarle. E lui lo prende. sono inventati, quando viene catturato gli inglesi ovviamente li proiolacciano perché sono interessati alle catenine, agli orologi e cose di questo genere, e ha la fortuna, diciamo così, che si trova all'interno di un recinto nel deserto con un certo Amerigo Merlo, che era il lettore in lingua italiana all'Università di Heidelberg. Per cui, guardando questo deserto e riprendendo l'immagine di Nietzsche, mi dirà: quando l'ho conosciuto, non sei tu che guardi il deserto, è il deserto che dietro dentro. Questo lettore gli insegna il tedesco, per cui mi diceva Antonio, si chiamava, è morto questo professore Antonio Conte, come l'allenatore della Juventus. Io ho imparato il tedesco attraverso il Così parlò Zarathustra, per tutta la mia vita da insegnante, prima negli istituti scolastici, poi all'università, non ho fatto altro che insegnare Nietzsche, perché lì è nata la cosa. Ecco, credo che queste immagini, come tantissime altre, ovviamente vorrei raccontarti, ma qui andremo avanti per giorni, sono qualcosa di molto di più che soltanto un aneddoto sul quale costruire, se vuoi, un racconto, ma
certo,
rappresentano...
No, anche perché poi, sentendo questi racconti e vedendo il calendario, ovviamente, tanto visto che ci piace saltare di palo in frasca, ma forse non troppo in questo momento qui, mi viene anche in mente che siamo vicini al 25 aprile. Ecco.
Assolutamente, assolutamente. Alcuni di questi racconti, anche quelli precedenti, Atmosfera in Nero, ruotano in fondo su questo, no? L'altro giorno sono stato a cena con una ausiliaria della Guardia Nazionale Repubblicana che compiva il 20 aprile, data fatidica, il 20 aprile compiva 89 anni. Ebbene, ti racconto questo piccolo episodio che può essere la risposta di coloro che hanno attraversato le rabbiose giornate liberatorie del 25 aprile, ma non si sono lasciati contaminare dai festeggiamenti di quel genere. Ebbene, Gina, perché si chiama Gina questa ausiliaria, è stata alle primissime che hanno aderito al decreto del 18 aprile del 44 che costituiva il SAF. Il 25 aprile, nei giorni successivi, lei e altre tre ausiliari vengono catturate dai partigiani a Mercate, vengono tentate, fanno attraversare tutta la città con le risa, le urla, gli sputi, gli disegnano cerchi rossi sul seno, sul pube, la rapano, come si diceva, e ogni ciocca veniva dedicata alla Russia, al Taino, alla faccia e al martello. Vengono racchiuse in uno stanzone di una sorta di prigione, ovviamente prima subiscono quello che tu puoi immaginare, che i nostri ascoltatori possano immaginare, e con dei giovanissimi camerati che vengono condannati a morte, fucilati, quasi non sapendo che loro, avendo un finestrone aperto, sentivano le condanne a morte, le rapide di mitra, passavano davanti alla loro cella dicendole: per rasserenarle, ci hanno assolto, torniamo tutti a casa, e quindi andavano tutti a morire. E Gina mi racconta come per mesi dopo, essendo stata così protetta, accolta, ospitata in un convento di suore, spaventava le suore perché Gina durante la notte si svegliava terrorizzata e sentiva ancora i corpi di questi partigiani su di lei. Ebbene, qualche anno fa uscì il film Il sangue dei vinti, dove c'è una scena di stupro di una ragazza della Brigata Nera, e Gina mi dice: senti Mario, mi fai la cortesia, so che ho finito questo libro, mi accompagni. Io ti confesso che non sono stato nella mia vita particolarmente pauroso, almeno credo, però di fronte a questa richiesta, accompagnarla a vedere un film del genere, di fronte a scene che potevano riportare alla mia memoria la sua specifica tragedia, il suo dramma, però mi sentivo un po' così.
Immaginiamo. Immaginiamo, possiamo capire lo stato d'animo.
Puoi immaginare, bene, arrivo al dunque, quando abbiamo visto il film e ci siamo usciti con un giro di parole, gli ho detto, ma insomma Gina, ti è piaciuto il film, no? Così. E lei, dopo avermi fatto alcuni commenti sul film, mi ha detto, sai Mario, però io il film non me lo sono goduto bene, perché avevo le scarpe strette e mi fanno male.
Questo
secondo me è eroismo ed è poesia.
È vero, è l'imperturbabilità dello spirito, insomma. A proposito, sì, professore,
ovviamente le chiesi se potevo raccontare questa storia all'interno di un racconto, eccetera, mi ha detto sì, non ho mai voluto farlo con nessuno, ma con te lo vuoi fare, mi vuole un grande bene per una serie di motivi. E allora venne alla presentazione del libro, quando una regista Rai la ringraziò per le cose che lei aveva vissuto, fatto, per le idee che le aveva fatto maturare all'interno, Gina, che parla pochissimo, si tiene sempre molto riservata, è molto difficile tirarle fuori un discorso prolungato, lei ha risposto con una sola parola, dovere.
Certo.
Questa è una bella lezione. Ecco, io credo che noi siamo liberi dalle prigioni ideologiche, abbiamo delle belle testimonianze che ci devono insegnare nel presente e nel futuro come saperci comportare, dai.
Bene, e adesso professore, se ce lo concedi, sempre ancora un po' di spazio, del resto sei sempre...
Certo, non preoccupare perché posso rinunciare alle parole crociate.
Anche per alleggerire un attimino l'atmosfera, volevo ricordare appunto che Ai confini del nero, il tuo ultimo libro, domanda da ligure che ti ho già fatto nella passata trasmissione, costa 15 euro, giusto?
Esattamente.
Allora noi faremo in modo di averlo anche a Savona, lo ordineremo in libreria naturalmente. E volevo...
Se poi ho organizzato una presentazione, io mi prendo il treno e vengo a vedere Savona che non conosco.
Ma assolutamente sì, o Savona o Genova, e avremo davvero piacere ad ospitarti. Ma a parte ciò, io ti devo fare una confidenza qua in diretta. Io ho qua davanti a me il mio collega, il DJ Drugo, che ha due occhioni da lemure. Perché? Perché in realtà si sta mangiando un po' le mani, in quanto che ha ascoltato l'ultima trasmissione dove ti avevo intervistato, lui non era presente. Perché a un certo punto, se ricordi, mi hai parlato di Frank Coppola. Ora devi sapere che il Drugo qua vicino a me è di origine siciliana, quindi quando si parlano di certi argomenti si illumina gli occhi e mi ha detto, maledetto, io non c'ero, l'hai intervistato, e ho detto, ma non c'entro niente, il professore che a un certo punto giustamente parlava un po' di faccende che lo riguardavano. Ora io faccio questa breve introduzione e premessa proprio per metterla adesso che qua davanti a me in contatto col Drugo, e se vuole magari lasciare un'ultima testimonianza su Frank Tre Dita, detto anche zio Frank. Eccolo qua, adesso glielo passo, prego.
D'accordo, ciao.
Che tipo di personaggio era Coppola? Perché era qualcosa che...
Era un omino alto un cacio e mezzo, apparentemente sicuramente che era già anziano, eccetera, sempre in un pigiama a righe, il cappello in testa, eccetera, premuroso,
pigiama a righe,
con un linguaggio quasi da guardia macchine, no? Ma aveva praticamente aveva in mano un potere quasi assoluto anche all'interno del carcere.
E questo quindi si percepiva, cioè si capiva senza entrarci in confidenza, oppure che tipo di...
Ti posso raccontare, che ne so, a un certo momento nel periodo di detenzione, io stavo al piano in sotto, lui al piano in sotto, poi sono passato al piano in sotto, quindi la frequentazione è stata, diremmo, quotidiana, questo per diversi mesi. Vedemmo insieme qui c'era la televisione nel corridoio, quindi potemmo vedere insieme a lui, ad altro ovviamente, lo sceneggiato Pedrosino. E Coppola mi raccontò che i presunti o reali mandanti dell'omicidio di Pedrosino, comunque quelli che erano accusati di questo evento, erano stati i suoi padrini, così intendesse per padrini, lui non l'ha spiegato, ma insomma lo possiamo forse dedurre. E a un certo momento, al termine del film, di questo sceneggiato, quando Adolfo Celi scende dall'hotel appena arrivato a Palermo e si inoltra per strada per fare una passeggiata, c'è una dissolvenza delle immagini, si vede l'asfalto e si sentono alcuni colpi di pistola e poi i titoli di coda, Coppola si alzò in piedi e si mette a gridare: ma è tutto falso, menzogne, non è vero niente, eccetera eccetera. Dico: bellissimo, adesso mi racconterà una serie di cose che saranno sicuramente affascinanti. Tutto il suo, cosa posso dire, tutta la sua contraddittorietà, tutta la sua contraddizione, non è contraddizione, ma insomma tutta la sua polemica nei confronti dello sceneggiato era perché il Grillo un colpo solo, non erano 4-5 colpi che avevano raggiunto Pedrosino, ma uno solo, e gli uomini di onore quando sparano un colpo solo, non hanno bisogno di sparare a raffica.
Certo, quindi si teneva anche in qualche modo a rimarcare questa sorta di tradizioni, in questo caso di esecuzioni, ecco, quindi proprio un qualcosa che per noi, che mi rendo conto che possa aggiungere strano per persone che appunto magari non si interessano dell'argomento, ecco.
No, vabbè, però direi che c'è una consecutio logica, no, nel fatto, insomma. Beh, del resto appunto uomo d'onore, pertanto. Ma a proposito, una domanda tecnica: ma zio Franky godeva di una cella, di una sistemazione diversa rispetto agli altri in galera?
No, sono leggende.
Lui era in questo reparti di sanità, quindi c'era infermeria, chirurgia, compagnia bella, che avevano qualche vantaggio sul genere di avere il gabinetto in cella e non di dover utilizzare il classico
figliolo.
Ed era circondato da una serie di personaggi con cui condivideva la cella, alcuni dei quali diventati o erano già famosi. Ebbe un privilegio è che lui riceveva il pacco quasi tutti i giorni, cosa che noi ricevevamo solo una volta a settimana, o poteva fare colloqui che probabilmente noi non avremmo potuto avere, cose di questo genere. E poi, beh, insomma, quando gli morì la moglie, noi facemmo spegnere le radio per una questione di rispetto, e tutti i siciliani e dintorni che erano nel carcere di Necei, dovevano essere un bel numero, potettero venire nel nostro reparto a fare le condoglianze, cosa che infatti è vietato spostarsi da una sezione all'altra. Con questo,
è una scena da film,
rito straordinario, perché lui era seduto su una sedia e gli altri, questa gente era tutta in fila, e una alla volta si avvicinava e gli baciava la mano e lui poi continuava.
È come nel Padrino, è come nel Padrino,
esattamente.
Qua è Francis Ford Coppola.
Una scena straordinaria, un domino alto, un metro e mezzo, di fronte a certe facce che avrebbero fatto abortire una donna quando si incontrava, eccetera eccetera, e questi invece ossessosi, mentre noi spaparacchiati nella sua cella mangiavamo e bevevamo cose che era vietato poter avere, e gli altri tutti in fila ossessosi, inclinati, un bellissimo rito, dai.
Io noto nella faccia del Brugo dell'invidia, e qua di fianco a me è invidioso per questa esperienza, e vabbè, adesso non vogliamo abusare.
Beh, ma non mandiamo in galera,
Ma più che altro sai cos'è? Secondo me adesso mancano quei personaggi, cioè adesso obiettivamente le galere sono anche più tristi perché mancano proprio queste figure che però sono da romanzo per noi, sono da cinematografia, è incredibile, ma poi sono reali.
In questo mondo grigio riusciamo a, non so come dire, in qualche modo vedere un po' di colore anche in queste scene che per noi ci sembravano solamente da film in fondo, e quindi questa forma di realtà ci stupisce e in qualche modo ci tiene incollati ai suoi racconti, professore.
Ecco, grazie. Sono semplicemente flash di cose che mi sono rimaste negli occhi, non poteva essere diversamente. È vissute poi proprio così, se vuoi come una scena, un sceneggiato, un film, un serie, che ne so, insomma, ecco, mi pare che dicevo l'altra volta che tantissimi anni non ho mai avuto un incubo su quel tipo di esperienza, insomma.
Questo sicuramente è indicativo.
Questo forse perché quando si è al servizio di un'idea, si crede in certe cose e si sa che anche questo va messo sul conto, quindi insomma si accetta, non dico volentieri, ma si accetta.
Ecco, adesso dicevo, professore, già una mezz'ora che ti abbiamo strappato al tuo tempo e quindi ti ringraziamo per la tua gentile disponibilità.
Assolutamente.
E non solo per la disponibilità, ma direi anche per la trasparenza dei tuoi racconti, mi permetto di dare del tuo, io devo.
E niente, e poi magari se vorrai ci parlerai magari in seguito anche di altri personaggi che hai avuto modo di conoscere, di incontrare, e soprattutto, come ci avevi già accennato, di un personaggio invece di cui ti sei occupato, a cui sappiamo tu sei affezionato, cioè la Rochelle. Farebbe molto molto piacere poi parlare anche di questo quando vorrai.
I francesi in modo particolare sono stati dei nostri maestri, diciamo in modo particolare Brasillac, che ho sempre considerato un fratello maggiore, ma certamente la complessità esistenziale di Pierre La Rochelle è qualcosa forse di unico nella storia della cultura del fascismo e del neofascismo.
Va bene, allora rimanete con noi online, Radio Bandiera Nera Liguria prosegue, e un grazie ancora. Uè Ciccio, ricordati che
tutti martedì sera
dalle 23 ad libitum sfumando c'è la radio che tu preferisci,
alias RBN Liguria al Cigno Nero.
Non fare bauscia, non fare pirla, ascolta questa radio, ti aspettiamo.
Ciao Africa!
Il cobra non è una piscia, un vapore che striscia.
E bentornati on air su Radio Bandiera Nera Liguria, e finalmente siamo nel dopo conferenza. Siamo stati oggi ospiti della Federazione Cuneese di Casa Pound, una meravigliosa conferenza organizzata come relatore da Fabio Corbedu, che presentava per l'appunto Pierre-Antoine Plaquevin. Io spero di pronunciarlo bene. Ora che siamo nel dopo serata qua al pub, e l'unico che non può bere naturalmente sono io, e Alestra che non beve per scelta personale perché è islamico, io volevo domandare a Pierre-Antoine Plaquevin cos'è sta cosa della Francia, com'è, anzitutto dov'è la Francia?
Esatto, devi tenerlo così.
Ciao a tutti di nuovo, allora ripartiamo per ancora un'ora o due così, sul stesso argomento, molto interessante alla fine. Di che vogliamo parlare? Dov'è la Francia?
Dov'è la Francia?
Dov'è la Francia?
Cosa ne pensi, camerata X dell'Italia?
Ah, bene.
Bene. qual è la tua opinione, camerata Y francese, del fascismo?
Bene, il fascismo magnifico.
Hai capito che in realtà è una lingua internazionale il fascismo, praticamente. Allora noi vi ringraziamo. Pierre Antoine, vuoi dirci qualcos'altro sul dov'è la Francia, cos'è il territorio d'oltremare, perché c'è la Tour Eiffel ad esempio? Ce lo stiamo chiedendo.
La Tour Eiffel Drieu La Rochelle la voleva distruggere, sperava che i tedeschi l'avrebbero.
Tra l'altro, Tour Eiffel, Drieu La Rochelle, fa anche rima.
Sì, ma il francese è una lingua letteraria, per questo tutto fa sempre rima. Ti posso dire, io sono nizzardo, dunque di francese sono a metà, un po' imbastardito come tutti i nizzardi. Diciamo, aspettiamo di ritornare in Italia.
Sulla scorta peraltro di questo spunto vorrei ricordare che il più grande bastardo, come direbbe Borghezio, nizzardo, è per l'appunto l'eroe dei due mondi, ovvero sia Garibaldi, che ha fatto l'Italia, no? Attenzione, ricordiamolo, ormai è storia, ma fu anche ospite a Nizza di una giornata famosissima, Borghezio, se vuoi ricordare anche questo.
No, ma seriamente su questo argomento di Garibaldi aveva organizzato un referendum dove i nizzardi hanno votato per essere per non essere in Francia, e la Francia ha mandato l'esercito e ha fatto sparare anche sui nizzardi a quell'epoca. Dunque su questo la nostra identità è
mista. Un'ultima domanda proprio su Nizza invece. A Nizza ci sono più marocchesi o pakistanesi?
Algerini piuttosto. Ma anche molti ebrei, anche la seconda città francese per la comunità ebraica.
Marocchesi non ci sono?
Sì, ci sono, ma sono più calmi, più aggressivi sono algerini, veramente. Molti negri anche ora.
Comunque in italiano si dice algeresi, volevo specificare questo. Sto scherzando. Bene, allora questo è il post conferenza e qua davanti a noi peraltro c'è lo spirito animato di Marta Levan, che è sempre un piacere averla qua ospite a Savona. Marta Levan, cosa ne pensi?
No, fammi parlare in radio.
Marta Levan, un grido smorzato, in piena Parigi una ragazza si è bruciato, così fa anche rima. Grazie Pier Antoine, grazie Cunesi, siete fantastici, grazie anche XY, Y è andato al gabinetto, va bene. Grazie Graziella, ciao.
Noi ci siamo. E tu vai. Ciao.